Ben ritrovati e ben ritrovate con questa nuova puntata di 20 minuti da Leone, il programma che Radio Duomo Senigallia riserva ai protagonisti del territorio con le interviste, agli esponenti culturali, politici, sindacali, insomma, della città di Senigallia e del territorio diocesano. Intanto l'ospite di oggi è Silvano Cingolani Frulla, che è presidente portavoce del Comitato Cittadino a difesa dell'ospedale di Senigallia, con cui faremo una chiacchierata sulle questioni sanitarie, chiaramente questioni sanitarie che interessano non solo la città di Senigallia ma tutto il bacino vallivo, perché chiaramente tutti gli abitanti della vallata Misanevola affluiscono e anche oltre affluiscono all'ospedale di Senigallia, e quindi tutti hanno necessità di sapere se i servizi saranno implementati, migliorati oppure rimarranno in una situazione come quella attuale, un po' di difficoltà. Il sintomo principale è quello delle liste di attesa. Intanto benvenuto Silvano, grazie per aver risposto al nostro invito.
Grazie a voi.
Intanto parliamo delle liste di attesa, che sono il principale, come dire, problema, quello più avvertito dalla popolazione.
Le liste d'attesa è una cosa che portiamo avanti da tanto tempo e che si sta acuendo sempre più, producono danni sia ai cittadini sia alla regione con l'aumento della mobilità passiva, perché chiaramente quando uno ha dei problemi sanitari, non trovando posto nella nostra regione, va in quella più vicina, e quella più gettonata è l'Emilia Romagna, però questo, se si trova posto poi da un punto di vista sanitario in questa regione, c'è una mobilità passiva che paga la regione, altrimenti c'è il costo nelle tasche dei cittadini, perché si va privatamente, perché ormai la condizione è questa.
Sì, sì, però, le risposte sono due: o si va dal privato o si va in altre regioni nel sistema pubblico di altre regioni.
Qui c'è sempre una passività, una volta della regione e alle volte, molte volte, delle proprie tasche, del singolo cittadino che si vuol curare e quindi, no, come si dice a Senigallia, se vende anche la casa pur di trovare una soluzione, che adesso ho esagerato, però voglio dire, anzi, non tutti riescono a curarsi privatamente, perché il 10% dei marchigiani, non avendo disponibilità economiche, non si cura manco più. Questa è una cosa gravissima, voglio dire, perché l'articolo 32 dice che la sanità pubblica è un diritto di tutti i cittadini e va, come dire, tutelata.
Recentemente abbiamo intervistato i sindacati, in particolare sia la CGIL che la CISL, e abbiamo fatto, ecco, una disamina sulle principali problematiche dei lavoratori, dei cittadini e dei pensionati, tra cui è sempre emersa la questione della difficoltà a curarsi, perché appunto fare prevenzione o fare delle cure costa, molto spesso hanno un costo anche elevato che non tutti possono permettersi, il che costringe le persone a decidere se spendere i soldi per le attività quotidiane, ad esempio fare la spesa, oppure fare gli accertamenti. Quindi la prevenzione da questo punto di vista ne risente parecchio, quindi la salute domani sarà in uno stato peggiore.
Sì, sicuramente siamo in queste condizioni, lavoriamo e ci impegniamo finché le cose cambino.
Che notizie avete su questo fronte?
Allora, noi abbiamo un'interlocuzione ottima a livello locale con l'amministrazione comunale, che ci ascolta, che recepisce le nostre istanze, che ce le porta avanti. Lo stesso vale ora con il nuovo direttore generale della AST2, il dottor Stroppa, che abbiamo messo in piedi una collaborazione che spero che a breve dia qualche buon frutto, che però anche lui ha le sue difficoltà, perché ha preso una situazione che veramente era tragica, nonostante tutti ci dicessero che le cose andavano migliorando, ma non erano migliorate da quello che ci ha lasciato la vecchia amministrazione. Ora, non vogliamo fare un discorso politico, perché noi siamo cittadini e non ci interessa l'appartenenza. Criticavamo prima che c'era la passata amministrazione regionale e locale, e adesso critichiamo adesso quella regionale che non ci ascolta, mentre quella locale abbiamo un'ottima interlocuzione.
Beh, ci mancherebbe pure, dato che l'attuale sindaco era a sua volta presidente dello stesso comitato di cui tu sei presidente adesso.
Si è dimesso adesso, molto chiaramente, prima di candidarsi a sindaco, ma questo, voglio dire, ognuno ha un suo background, ognuno ha un suo impegno sociale, che poi, se viene tramutato politico, ben venga la cosa, perché conosce la materia. Diciamo, il nostro amministratore, adesso così vado così a ricordo, mi sembra che non faccia parte di nessun partito, per cui, come dire, è di una lista civica. come noi, come il comitato, è un comitato civico, socio-civico, non è politico, noi non abbiamo poltrone, abbiamo... ma questo è un altro discorso, non vorremmo portare il discorso sulla politica perché dopo lì, voglio dire, ognuno la pensa come vuole, noi criticavamo prima e critichiamo adesso, e okay. Adesso abbiamo un sindaco che ci ascolta, prima non ce l'avevamo.
Vorrei parlare per cortesia della nuova palazzina per l'emergenza-urgenza. Le nostre informazioni, tramite anche un comunicato stampa, parlavano di un avvio dei lavori in autunno 2024. Avete altre informazioni? Avete qualche altro elemento che ci possa aggiornare sulla situazione?
Dunque, la nuova palazzina è una cosa, come dire, che aspettiamo con ansia perché il pronto soccorso deve essere a norma e la nuova palazzina conterrà il pronto soccorso, l'osservazione breve, la medicina d'urgenza, la terapia intensiva e semi-intensiva e sale operatorie di ultima generazione con diagnostica dedicata. Praticamente un sogno questo è. I lavori sarebbero dovuti partire da maggio 2024 per finire entro la fine del 2025, invece ancora non sono partiti. Io non so quali sono i problemi, però avendo lavorato in ospedale so benissimo com'è la situazione lì del terreno dove dovrà essere costruita. Ha sotto tutte le linee elettriche dell'acqua e del riscaldamento. E quindi io non so se si riusciranno a fare i sondaggi, a fare le fondazioni in quella zona, perché chiaramente vanno come dire, dirottate le linee fondamentali per mandare avanti il monoblocco, le centrali elettriche e tutte le palazzine che sono, diciamo, che confluiscono in quelle linee, in quelle linee. E quindi questo è il nostro dubbio. Oltretutto è una zona che va bonificata perché c'era anche un inceneritore. Che materiali di risulta ci sono? È stato fatto un sondaggio, qualcosa? O questo momentaneo ritardo è dovuto al fatto, ai sondaggi che hanno fatto e hanno visto, insomma non sappiamo come sono andati e se sono stati fatti questi sondaggi, per cui speriamo che venga su questa nuova palazzina, ecco, l'aspettiamo con ansia perché veramente riqualificherebbe il nostro ospedale, però di questo non ne siamo certi.
Sicuramente si tratta del più importante investimento degli ultimi anni per sì. quanto riguarda l'ospedale pubblico, questa già è di per sé una notizia buona, insomma ecco, sì. sicuramente lo sblocco di alcuni investimenti è una buona notizia
certo,
per la comunità.
Certo, però dobbiamo vedere la nascita, perché se deve essere finito tutto entro il 2026 bisognerà che si veda l'inizio quantomeno, perché il 2026 siamo arrivati, perché questi sono coi soldi del PNRR e quindi va finita maggio 2026.
Ci sarà da correre, se poi c'è anche questo problema relativo al terreno sicuramente i tempi si allungheranno.
Sulla base di questo abbiamo buoni rapporti anche con il direttore generale e infatti abbiamo in programma un incontro con il direttore perché vorremmo sapere proprio in merito a questo che cronoprogramma c'è pronto per costruire questa nuova palazzina. Il direttore generale a breve ci convocherà perché, ripeto, stiamo collaborando e anche qui voglio fare una parentesi, come dire, che non è politica ma è reale. Mentre abbiamo una buona situazione a livello comunale con il nuovo direttore, a livello regionale siamo inascoltati e questo purtroppo ci penalizza. Quindi voglio dire, la regione raddrizzi un po' anche le orecchie perché le cose per Senigallia devono essere fatte, insomma, il prima possibile e anche perché la gente, insomma, i cittadini
è un po' stanca sicuramente.
Devono avere tutto quello che gli spetta.
Sul personale sanitario, quindi medici, infermieri e altro e anche amministrativi, insomma, ecco, che sono in sottonumero a Senigallia. Sono state fatte delle assunzioni, l'AST
sì,
ha annunciato assunzioni.
Sì, sono state fatte molte assunzioni, ci diceva il direttore generale che però non sono state divulgate. È chiaro che sono assunzioni che avrebbero bisogno di più risorse ma dal fondo nazionale, mentre queste risorse, siccome adesso è tutto passato a livello regionale, è chiaro che un 10% di risorse a livello regionale è molto diverso da un 10% di risorse a livello nazionale. Bisognerebbe che a livello nazionale si allargasse il bilancio non alle risorse regionali, ma quello che era costo storico sanitario nazionale.
Da questo punto di vista il Consiglio regionale all'unanimità aveva votato una mozione per poter chiedere appunto al governo governo nazionale,
siamo
maggiori
nel
investimenti.
Campo delle emozioni, nel campo delle ipotesi.
Ma lo Stato, il governo, insomma, sembra ancora non aver mosso, le risorse necessarie.
Da come ci risulta, ma ripeto, noi più che a livello regionale, noi siamo a livello locale. Siccome ci sono tanti problemi, le liste d'attesa, il personale, ogni volta che tiriamo fuori questi problemi rispuntano altre soluzioni, altre proposte. L'ultima proposta era quella della centrale operativa territoriale. È una centrale che dice la regione che dovrebbe coordinare la presa in carico della persona, che c'è a Senigallia, c'è a Iesi, c'è in Ancona, c'è a Fabriano, eccetera. Ma la domanda è: una centrale operativa territoriale, quali utenti prende in carico se le liste di prenotazioni regionali sono chiuse, o qualsiasi esame o qualsiasi visita specialistica è in realtà non prenotabile? Se si va al CUP e non c'è modo di prenotarsi, il COT che persona prende in carico? Ecco, questa è una delle tante domande che ci facciamo. Poi ci abbiamo anche dei cittadini che sono molto arrabbiati, perché dicono che la sanità, come dicevamo all'inizio, è programmabile solo a pagamento. Il diritto alla salute è negato quasi a tutti. Ma è negato a tutti, sia ai malati di oggi, ma anche ai malati di domani, se non cambiano le cose. Ecco perché ci stiamo impegnando anche su queste cose. Stiamo cercando di portare qualche palliativo. Per esempio, nel laboratorio analisi ha avuto una nuova organizzazione che sta seguendo il direttore sociosanitario, dottor Mazzieri, e che sta portando, come dire, una regolamentazione del nostro laboratorio rispetto a tutti gli altri laboratori di Iesi e di Fabriano. Questa è una cosa che prima non c'era, ma che adesso riusciamo a intravedere, perché ancora il processo non è finito, e che dovrebbe portare delle agevolazioni per i cittadini.
Hai qualche novità sul parcheggio, quello lungo lo stradone Misa, che era stato alluvionato?
Il parcheggio, quello dello stradone Misa, è un parcheggio che è fondamentale per i cittadini tutti, e purtroppo è ancora chiuso per una proposta vecchia, che praticamente ha delegato ad una società che però, per non si sa quali motivi, lo tiene chiuso. Ecco, è una cosa che anche questa stiamo portando avanti con il direttore, sulla quale dovremmo avere delle proposte a breve.
Il terreno è di proprietà dell'ex ASUR, quindi dell'AST, giusto?
Sì, sì.
Ok, ed è stato dato in concessione, in uso, a una,
ad
una ditta, società?
Non si sa per quale motivo, perché questo è avvenuto dopo l'alluvione, mi pare, del 2022, e che probabilmente si doveva fare dei lavori e che questi per un qualche motivo ancora ritardano. Ecco, noi la sappiamo in questo modo, non abbiamo conoscenze dei contratti, degli accordi. Il Misa Soccorso staziona in locali che sono angusti, non sono a norma per l'equipaggio delle ambulanze, della POTES, il termine tecnico è la POTES. E soprattutto ci sono le ambulanze che stazionano senza alcun tettoia, senza alcun riparo, sotto il sole cocente, ma ci sono delle delibere in cui vengono descritti i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario per il personale, per i mezzi di sosta, ma non vengono rispettati. Sostando sotto il sole raggiungono temperature elevate all'interno dell'abitacolo, ma all'interno dell'abitacolo vi sono dispositivi elettromedicali e farmaci. Non parliamo poi dell'ammalato che in condizioni di difficoltà chiama il Misa Soccorso, che arriva con un'ambulanza, come dire, infuocata. Oltretutto sono anziani, i bambini, i disabili. Bisogna trovare una soluzione, devono avere un riparo, perché altrimenti, voglio dire, ne va a discapito del servizio tutto quanto. Ecco.
Di chi è la responsabilità? Chi è che se ne deve occupare?
Credo che sia della direzione sanitaria. Abbiamo poi un altro problema, che è quello dell'Otorino. Una volta era un'unità operativa complessa, poi è stato dequalificato, doveva essere passato un'unità operativa semplice dipartimentale, ma questo dal 2017 ad oggi non è stato mai fatto. Ora questa nuova direzione ha indetto l'interpello, ovvero i medici disponibili a farsi carico dell'unità operativa semplice dipartimentale, ovvero unità operativa che non è complessa, ma che con una sua autonomia gestionale ed economica. L'interpello è stato fatto, le domande sono state fatte, aspettiamo con ansia la nomina, anche per avere una risposta, ma soprattutto per ridurre anche qui le liste d'attesa. Nel mese di settembre sono uscite già tutte le sedute di sala operatoria. Beh, per l'Otorino nel mese di settembre c'è una sola seduta di sala operatoria, una sola seduta con il massimo di 4 interventi per 10 minuti, un quarto d'ora l'uno, e i medici in servizio in Otorino ad oggi sono 5, quindi 5 medici per 4 interventi al mese è una cosa inaccettabile che abbiamo proposto al direttore, che ci sta mettendo mano e che adesso con questo interpello dovrà nominare un responsabile che certamente ridurrà queste liste d'attesa.
Sembra una buona notizia.
Sì, questa è una buona notizia. Poi abbiamo anche altre buone notizie.
Oh, questo sì che ci interessa.
Stanno venendo fuori le nomine dei facenti funzioni di vari reparti, la nefrologia, la cardiologia. La cardiologia è importantissima perché anche questa, tolta l'UTIC sulla carta, poi non è stata mai tolta in effetti, però c'era una delibera che tramutava l'UTIC di cardiologia, di terapia intensiva in cardiologia riabilitativa, l'abbiamo bloccata, adesso dovrebbe ritornare come terapia intensiva cardiologica, dovrebbe, perché fino a che non lo vediamo non ci crediamo, ma abbiamo buone sensazioni, uscirà il concorso per la nomina a primario e quindi ritorneremo ad avere una cardiologia come avevamo nel 2017 finalmente. Però ripeto, stiamo sempre come dire sul pezzo perché vogliamo vedere il concorso, l'uscita del concorso.
Certo.
Ecco, queste sono più o meno le cose che noi stiamo trattando.
Beh, mi sembrano tante comunque.
Sono poche, riceviamo anche tante segnalazioni dei cittadini che cerchiamo di risolvere con i vari contatti che ci abbiamo, perché per fortuna abbiamo lasciato un buon ricordo da ex dipendenti, perché non sono solo io nel comitato, ce ne sono altri, e per cui i cittadini si ricordano di noi, ci informano delle cose e cerchiamo piano piano di risolverne qualcuna così, con la nostra esperienza, ecco. Se possiamo dare una mano siamo contenti, capito? Non abbiamo proposte di candidature, non abbiamo poltrone, non ce ne frega niente, scusa la parola, ci interessa solamente il benessere e la salute dei cittadini, perché anche noi siamo così, voglio dire, anche io stesso per la mia famiglia, voglio dire, sono in queste condizioni e anche io molte volte devo andare anche fuori regione con la mobilità passiva, alle volte per la regione o con la mobilità passiva per le tasche mie che devo pagare in prima persona, però la salute purtroppo è un bene primario e quindi non va, non si può contrattare, va risolto se possibile, e sono
certo,
molto nel cuore a quelli che non hanno questa possibilità, perché è vero, o mangi o te curi, però tanto devi mangiare e quindi non te curi, e questo è il 10% della popolazione.
E non è una percentuale bassa.
Che ci angustia noi, capito?
Ho capito. Infatti è vero, il ruolo del comitato è anche quello di convettore per tutte le segnalazioni che dalla città arrivano, per tutti gli stimoli che poi dopo vengono.
Abbiamo 600-700 segnalazioni.
Speriamo che anche con il vostro supporto le cose possano cambiare.
Vorremmo vedere un maggiore impegno da parte dei cittadini, ecco, se è possibile. Se no, prendiamo quello che c'è e comunque stiamo sul pezzo.
Allora, ringraziamo Silvano Cingolani Frulla, che è presidente del Comitato Cittadino per l'Ospedale di Senigallia e a cui facciamo un in bocca al lupo per tutte le vertenze che sta portando avanti, un bocca al lupo chiaramente che è rivolto anche a noi stessi, a tutta la comunità, perché vengano risolte queste problematiche che riguardano il nosocomio di Senigallia, e quindi in questo senso ci auguriamo che la situazione possa migliorare. Intanto grazie e buon lavoro.
Grazie a te Carlo e a tutta la redazione, siamo sempre disponibili ad un confronto.
Perfetto, grazie ancora.
Grazie di nuovo, buona giornata.